Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri, programma La Fontana del Villaggio. Nostre buone notizie, anche oggi. Partiamo da un'esperienza che ci porta a guardare intorno a noi, vicino, nel nostro territorio. È un viaggio nelle attività della Caritas diocesana di Firenze, in particolare un viaggio alla mensa dei poveri. La Caritas diocesana dà più di 1000 pasti al giorno in tutta Firenze. Arianna ha circa 80 anni, non ha figli. Vengo qui, dichiara, perché la solitudine è brutta. Lavorava come maestra, ma dopo aver educato per anni i bambini si è trovata sola. Qui, quotidianamente, trova un amico con cui raccontarsi. Lei è solo una delle persone che ogni giorno arrivano alle 12 alla mensa in Piazza Santissima Annunziata. Anche Giovanni ha la sua storia. 70 anni. Sono venuto qui, racconta, perché avevo fame, ho perso il lavoro e la casa 8 anni fa. Adesso dormo sotto le stelle. Mi avvicinai alla Caritas, vedevo che c'era una fila, chiesi cosa davano, il cibo, mi fu risposto. E io da 8 anni vengo qui, ci sono sempre 6 primi diversi ogni giorno, questo luogo è grande. Elisabetta è la responsabile della mensa San Francesco Poverino. È l'anima di questo ritrovo. Ha un cuore grande, ci mette impegno, dedizione. È lei che ha trovato il cuoco del refettorio, Bekim Plavci. Da oltre 20 anni lavoro con lei, spiega. Ed ecco cosa dichiara il direttore della Caritas. Gli chiediamo quando è nata questa mensa, risponde: la mensa San Francesco Poverino è un luogo storico della città. Anticamente era un oratorio, nel 1949 fu trasformata in mensa da destinare agli studenti e dipendenti dell'università. E nel 2006 la Caritas iniziò ad occuparsi della mensa del centro città. Qui mangiano circa 120 persone, abbiamo un grande refettorio in via Baracca dove ogni giorno serviamo 400 pasti, ci sono 8 piccole mense di quartiere e in tutto sfamiamo circa 1000 persone al giorno a Firenze. Alla mensa arrivano uomini, donne, giovani, anziani, le persone più diverse, anzi stiamo notando l'aumento dei giovani, ci sono sempre più italiani e meno stranieri. Per molti anziani la mensa non è solo un piatto di pasta, è un momento di socializzazione. La povertà per noi è la solitudine. Il pasto è un pretesto per conoscere i problemi e dare un aiuto concreto. Gli chiediamo: ma è vero che i nuovi poveri sono i padri divorziati? Ci conferma che c'è un incremento di divorzi e di separazioni a tutte le età. Quando le famiglie si sbriciolano è un dramma. Spesso è il padre ad andare fuori casa o torna nella famiglia di origine o cerca un affitto ma è difficile trovarlo e alla fine dormono dove possono. A volte li troviamo qui. E chi lavora al refettorio della mensa? Volontari, lavoratori della Fondazione Caritas. In Santissima Annunziata ci sono 6 operatori volontari ogni giorno e una quarantina tra pensionati, lavoratori con il giorno libero, giovani. Ci sono universitari americani che fanno assistenza da noi e i giovani della scuola Saffi, quando qualcuno viene colpito da sospensione, non se ne sta a casa, ma viene a fare servizio qui. Poi ci sono volontari speciali inviati con la cosiddetta legge della messa alla prova, cioè l'impiego dei servizi sociali sostitutivo delle pene, più o meno lievi, comminate dai giudici. E per accedere al servizio domandiamo come si deve fare. C'è una tessera gratuita, risponde nominativa, permette di usufruire anche delle docce di via Baracca, del deposito bagagli per le persone senza fissa dimora. Sono circa 2000 i senza tetto che vengono rifocillati ogni notte dai gruppi Caritas delle parrocchie, dalla Croce Rossa, dalla Misericordia. È una realtà molto attiva in tutti i giorni dell'anno, d'estate, d'inverno. In particolare è una realtà che si anima nelle feste. Prendiamo per esempio il Natale. È un giorno sicuramente come tutti gli altri, ma è anche un momento diverso. C'è tanto volontariato ad aiutarci, ma noi ci ricordiamo che la povertà non c'è solo a Natale. In occasione di questi momenti particolari, diversi ristoranti di Firenze aprono proprio per i poveri. Per esempio, sempre in occasione del giorno di Natale, la comunità di Sant'Egidio nella Basilica di San Lorenzo organizza, come sempre, come in tante città italiane, un pranzo. Ma poi a Firenze c'è anche un'altra iniziativa che riguarda sempre il periodo natalizio. In un giorno precedente il Natale la mensa viene chiusa e il pranzo è assieme al Consiglio regionale toscano per fare in modo che i poveri si sentano più vicini alle istituzioni. Una realtà veramente interessante, viva, con un servizio concreto che aiuta chi è in situazione di necessità. Vi proponiamo la canzone Autunno di Francesco Guccini.
Oca che guazza nel fango, un cane che abbaia a comando, la pioggia che cade non cade, le nebbie striscianti che svelano e velano strade. Profilo degli alberi secchi, spezzarsi scrosciante di stecchi, sul monte di tanto gli spari, e cadono urlando di morte gli animali ignari. L'autunno ti fa sonnolento, la luce del giorno è un momento che irrompe veloce e svanita, metafora lucida di quello che è la nostra vita. L'autunno che sfuma i contorni, consuma in un giorno più giorni, ti sembra sia un gioco indolente, ma rapido brucia giornate che appaiono lente. fume foschia, fanghiglia di periferia, distese di foglia marcita, che cade in silenzio, lasciando per sempre la vita. Rinchiudersi in casa, aspettare qualcuno, qualcosa da fare, qualcosa che mai si farà, qualcuno che sai non esiste e che non suonerà. Rinchiudersi in casa a contare le ore che fai scivolare, pensando confuso al mistero dei tanti io sarò diventati per sempre io ero. Rinchiudersi in casa a guardare un libro, una foto, un giornale, e ignorando quel rodere sordo che cambia io faccio e lo fa diventare io ricordo. La notte di colpo calata, c'è un'oscurità perforata da un'auto che passa veloce, lasciando soltanto il silenzio, la buia sua voce. Rumore che appare e scompare, immagine crepuscolare del correre tuo senza scopo, del tempo che gioca con te, il gatto col topo. Le storie credute importanti si sbriciolano in pochi istanti, figure, impressioni passate si fanno lontane, e lontana così è la tua estate. E vesti la notte incombente, lasciando vagare la mente al niente temute, aspettate, sapendo che questo è il tuo autunno, che adesso è arrivato.
Eccoci alla parola della settimana con Jacopo Maccioni.
Ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri, in questi giorni sta circolando su Facebook una bellissima parola toscana, anzi, propria dell'Aretino. Una parola affascinante e misteriosa, dal suono suadente e avvolgente. Sto parlando di combrugliume. Quello che però poco convince, perlomeno a me, è la spiegazione delle sue origini, anch'essa certamente intrigante per le sue evocazioni poetiche e per la sua musicalità. Accanto a una foto, mi sembra, di Castiglion Fiorentino al tramonto e alla parola aretina menzionata, troneggia l'espressione «comumbra et lumen». Ma, nonostante la forte somiglianza dei suoni, non abbiamo nessuna testimonianza che sia avvenuta all'origine della lingua volgare nel nostro dialetto una corruzione della lunga espressione latina cum umbra et lumen in cumbrugliume. Le parole, ascoltatrici e ascoltatori, hanno origine da semi, da radice, base comune di ceppi linguistici. Semi che, germogliando, fanno crescere piante apparentemente diverse ma simili, assumendo suoni secondo i luoghi dove si sviluppano. È avvenuto in tempi lunghissimi quello che nella raffigurazione biblica si verifica nel volgere del tempo della costruzione della mitica Torre di Babele. Genesi 11:1-9. Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Senaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco!» Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là, su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. C'è un'antica radice che ritroviamo nel provenzale brolar, che significa imbrodolare. In latino c'è un verbo che è combullire, che significa bollire, come c'è un lemma, broglio, che evoca molto bene l'espressione del suo significato, confusione. Ebbene, dall'unione di questi suoni si origina combuglio, che significa mescolanza. A combuglio è aggiunto il suffisso ume. Nell'accezione dialettale aretina, infatti, combrugliume ha come primo significato confusione. Solo successivamente la confusione è stata associata ai due momenti della giornata, alba e tramonto, dove c'è confusione, mescolanza, sovrapposizione tra luce e ombra, dove luce e ombra si confondono. Si confondono luce e ombra, non le cose che questa confusione non consente di vedere. Ma tutto questo nulla toglie alla bellezza evocativa di questa nostra espressione, usata nelle famiglie della nostra provincia da secoli. Una parola, pertanto, che ci appartiene compiutamente e che ha diritto di residenza nel nostro vocabolario comune.
dicono che il mondo Erval e Meta, dall'alba al tramonto.
Dicono che prima o poi ritrova il verso giusto. Dicono che il bene lascia segni sul tuo viso. Dicono che il lupo perde tutto tranne il vizio. Dicono che adesso siamo in troppi sulla terra. Che parlando forte non si sente più la guerra. Dicono che non ti puoi fidare di nessuno. Finché passa fiato, passa vita e passa tutto. Ti ho chiamato amore in una lingua straniera e mi hai capito perché non serve traduzione.
Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo. Amami come se fosse l'ultimo giorno. Sposteremo il mondo, io mi fido di te. Insieme rotolando, solo se ti fidi di me. Solo se ti fidi di me.
Dicono che chi ti ama spesso una carezza è chiusa in una mano e un pugno pronto nella tasca. Dicono che tutti i cuori vanno insieme a tempo e quando non si cercano si trovano lo stesso. Io ti chiamo amore in una lingua straniera, tu mi capisci perché non serve traduzione.
Guarda l'alba che c'è, puntuale al secondo.
Perché la nostra casa è dove siamo insieme.
Guarda l'alba che c'è, ci esplode tutta intorno. Amami come se fossimo già al tramonto.
E per concludere la nostra puntata rilanciamo una idea che abbiamo trovato nel settimanale vita.it. Le biblioteche indicate come occasioni di luogo di accoglienza dove si può coniugare la solidarietà e la cultura, come avviene già negli Stati Uniti, soprattutto in vista del prossimo inverno, del caro bollette, del rischio che troppe persone indigenti finiscano per non potersi scaldare. Dovremmo pensare seriamente a dei luoghi rifugio per moltissime famiglie che non potranno tenere il riscaldamento acceso se vogliono comprare pane e latte. In Italia ci sono 5 milioni e mezzo di persone, tra cui centinaia di migliaia di bambini in condizioni di povertà assoluta. Quale miglior luogo di rifugio, non solo riscaldato, ma ricco di attività culturali, che la biblioteca, biblioteche attive, stimolanti, biblioteche accoglienti, non depositi di libri, ma luoghi di incontro e di scambio. Ho incontrato una pensionata che passava la sua giornata in stazione a Bologna perché non poteva permettersi di pagare luce e riscaldamento. E ricordiamo il caldo del 2003. In televisione consigliavano di portare i vecchietti al supermercato. Quest'anno è stata ancora più terribile. Le biblioteche forse sono un luogo interessante, piacevole, con i loro chilometri pieni di merci che non si possono comprare. Luoghi pubblici che potrebbero garantire qualità di vita decente a chi non se lo può permettere. Vedremo sempre più utilizzare da parte delle persone luoghi pubblici e privati per trovare calore. Noi ovviamente non possiamo sostituirci alle cucine popolari, ma le vecchiette anche arzille preferirebbero la biblioteca, una panchina, una sala d'attesa della stazione. Tutte le biblioteche pubbliche americane o gli idea store inglesi sono luoghi accoglienti, dove si va non solo per leggere i giornali, ma anche per fare un corso di uncinetto, imparare a cucinare i piatti, ascoltare musica, guardare un film. Molte biblioteche italiane, soprattutto al nord, sono così, ma non basta. La cultura deve diventare il miglior rimedio contro il freddo, ma soprattutto contro l'abbandono. Termina anche oggi la Fontana del Villaggio. Il saluto da Carla Rossi. Le nostre frequenze 88.4, 92.8. Gli orari della trasmissione 12:06, 18:15 dopo il notiziario. Poi c'è streaming e podcast. Un saluto a tutti.